per cercare di mettere a fuoco, come dire, i processi, in alcuni casi carsici, no? In cui avvengono queste sintesi poi del pensiero artistico, del pensiero architettonico, del pensiero tout court. Carsici perché è una bella parola, carsico in italiano, cioè nel senso che sta sottoterra, no? Viaggia sottoterra e poi risalta fuori magari dopo un po'. Alcuni di quei processi che noi dicevamo hanno proprio questo aspetto, no? Che avrebbe ripensato che ne so, l'esperienza dell'architettura dell'illuminismo si poteva legare al cemento armato, ai cinque punti di Le Corbusier e tutte queste cose, no? Sono questi processi così. Allora, adesso però a noi ci interessa moltissimo arrivare a un punto, e questo punto è un punto molto costruito con una certa forza in questo libro Architettura e Modernità, che ha, diciamo, questa struttura. Praticamente questo è il secondo capitolo del libro, e il secondo capitolo è sostanzialmente quasi tutto dedicato all'edificio del Bauhaus. Questa scelta è una scelta che è fortemente caratterizzante questo volume. È un po' infatti si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica. Perché? Perché individua proprio nella costruzione dell'edificio del Bauhaus un punto di coagulo di tutto questo lungo processo, di tutta questa, come dire, faticosa ricerca di un tipo di architettura che possa veramente incarnare un salto rispetto a quanto si faceva precedentemente, possa veramente incarnare l'architettura della seconda ordata, l'architettura del mondo meccanico industriale con tutto quello che rappresenta. E siccome questo salto è uno salto complessivo, in realtà quello che avviene proprio con questo edificio è che sostanzialmente tutti i punti chiave dell'architettura precedente, dell'architettura che era stata, diciamo, sostanzialmente nei suoi cardini fondamentali creata con la rivoluzione dell'architettura dell'umanesimo del 400, l'architettura che ha i suoi fondamenti nell'architettura del Rinascimento, poi con le sue evoluzioni, tutti quei punti sono assolutamente demoliti, assolutamente modificati alla base, assolutamente rivoluzionati. Non ce n'è più uno che sta in piedi. Tutti sono cambiati completamente e quindi rappresenta veramente un nuovo paradigma rispetto all'architettura del Rinascimento, da questo punto di vista. Quindi la domanda al solito non è se ci piace o non ci piace l'architettura del Rinascimento. A noi ci piace, per esempio, moltissimo, ma il problema è che a svariare totale dei sistemi, come dire, di legittimazione contestuale, sociali, economici, eccetera, nasce un nuovo paradigma anche dell'architettura. E quindi noi questo vediamo. Per fare questo lavoro, noi ci basiamo su, facciamo una sorta di chart, no? Facciamo dei checkpoint per parole chiave, e ne vediamo ciascuna e cerchiamo di capire come queste parole chiave o questi concetti sono completamente variati tra l'architettura, diciamo, del Rinascimento, per intenderci, del modello rinascimentale, e questa nuova architettura del mondo industriale e meccanico. Ci siamo? Da cosa cominciamo? Abbiamo una serie di parole che sono programma, costruzione, idea di città, espressione, metodo, visione e catalizzatore. Lasciamo il catalizzatore alla fine. Possiamo cominciare da qualunque di questa. Partiamo dal programma. D'accordo? Potremmo partire da qualunque funzione. Il programma è un aspetto abbastanza significativo di questo totale cambiamento che avviene con questa, in questa fase dell'architettura e in particolare con il Bauhaus. Attenzione, quello che noi sosteniamo è che i singoli punti si trovano anche in altre architetture, intendiamoci, ma quello che io sostengo, per questo assieme assume questa centralità, è che è solo nel Bauhaus per la prima volta che si trovano tutti insieme. Quindi è proprio il fatto che stanno tutti insieme che, diciamo, determinano proprio la creazione di questo nuovo paradigma. Per punti erano già presenti in altre opere, ma è soltanto col Bauhaus che arrivano tutti insieme. Allora il programma. L'architettura in quanto tale era confinata nel mondo dell'architettura del paradigma precedente in una ristretta numero di programmi, cioè l'architettura era qualcosa che aveva a che fare sostanzialmente col momento di tipo celebrativo, celebrativo in una prima fase di un'aspirazione trascendente o religiosa, in una seconda fase già presente nel Rinascimento, ha un potere che non è soltanto un potere, diciamo, religioso, simbolico, eccetera, ma anche un potere di tipo economico-politico. Tanto è vero che già nel, a cominciare appunto dal 400, ma anche prima, alcuni edifici di grande importanza pubblica avevano, diciamo, investivano lo spettro dell'architettura come interesse. Quindi la parola celebrativo comunque funziona abbastanza bene, perché è abbastanza, come dire, comprensiva di un insieme di fenomeni che possiamo abbracciare all'interno di questa parola. Celebrativa, l'architettura era sostanzialmente qualcosa che celebrava un potere, vuoi economico, vuoi pubblico statale o vuoi religioso. Questa stessa, diciamo, dilatazione è una dilatazione che investe anche la città dell'Ottocento, perché anche nella città dell'Ottocento l'architettura era i luoghi in qualche maniera in cui si celebrava questo tipo di potere nelle varie cose, anche se ovviamente c'è un allargamento tematico. Gli architetti di questa nuova generazione, che rispondono a un insieme di questioni completamente nuove, fanno una prima operazione, che è una prima operazione enormemente importante, e rompono queste dighe, cioè dicono l'architettura non è fatta soltanto per rappresentare e celebrare un potere, ma è qualcosa che appartiene alla diffusione dei fatti fisici, e questa è una cosa che già fisici e ambientali supera questa idea di programma celebrativo. Tutta l'esperienza di William Morris e delle Arts and Crafts che dicevamo prima rappresenta anche questo allargamento, no? Questo allargamento, l'architettura si occupa quindi di un braccio, di un'estensione di problemi molto, molto, molto più ampi, non è limitata soltanto a questo. A questo, diciamo, primo aspetto, che è proprio un allargamento tematico, se ne apre un secondo che è fondamentale per tutta la prima fase dell'architettura, cioè di questa architettura nuova, e cioè l'idea che l'architettura non deve essere elitaria soltanto nel termine del programma celebrativo, non deve essere elitaria neanche dal punto di vista sociale. Cioè l'architettura deve essere qualcosa che ha a che vedere con i bisogni di tutti e non soltanto con la celebrazione del potere e dell'elite. Questa idea è un'idea, come dire, evidentemente legata a tutti quei fenomeni sociali e politici che hanno a che vedere con l'allargamento delle responsabilità sociali delle classi lavoratrici. Cioè le classi lavoratrici tendenzialmente non vogliono essere numeri e basta, ma hanno, come dire, diritti sociali, politici, ma anche che riguardano la qualità della vita, che riguardano quindi la qualità dello spazio, la qualità delle strutture, eccetera. Una delle grandissime formule alla base del rinnovamento di questo nuovo paradigma di architettura è la famosissima existence minimum, che sicuramente avete sentito nominare. Che cosa voleva dire la formula existence minimum? Che una serie di standard e una serie di qualità di base, anche se minime, dovevano essere patrimonio, e queste basi minime dell'esistenza dovevano essere garantite a tutti. Quindi, diciamo, questo nuovo paradigma dell'architettura, dal punto di vista del programma, la celebrazione sostituisce veramente questa idea dell'allargamento della qualità ai più grandi numeri possibili. E quindi questo valore di allargamento e di conquista di nuovi livelli di qualità è alla base. Il programma, quindi, da un programma di tipo cerimoniale, di tipo onnicomprensivo, diventa un programma che si apre a tutto, tutto diventa oggetto dell'architettura, ma in particolare i bisogni della nuova società nascente, in particolare delle classi lavoratrici. Questa è una rivoluzione pazzesca. È una rivoluzione pazzesca, perché, ripeto, l'architettura non diventa soltanto la celebrazione della grande chiesa, del palazzo importante o del grande ministero e altro, ma diventa oggetto di studio degli architetti anche i fatti più minuti, la casa per tutte, i quartieri operai, eccetera, eccetera, eccetera. In questo spirito nasce una storia, che è la storia del programma del Bauhaus, che è una storia veramente interessante, molto interessante, perché in qualche maniera anche il programma specifico di questa scuola è un programma fortemente innovativo e fortemente rivoluzionario per molti aspetti, perché la scuola è uno strano ibrido, per noi italiani semi-incomprensibile, tra una specie di scuola di arti e mestieri, sono scuole che noi in genere abbiamo, diciamo, a livello secondario, gli istituti d'arte, per esempio, no? In cui, per esempio, gli istituti d'arte dei ceramisti, gli istituti d'arte dei tessili, no? Sono queste scuole intermedie, a livello liceale, che fanno quel tipo di cose. Diciamo, da una parte c'è questa tradizione dentro il Bauhaus e dall'altra c'è la tradizione di una sostanzialmente simile a un'accademia. La combinazione di queste due cose era alla base del Bauhaus originario, che era una scuola che era in qualche maniera associata al Weltbund tedesco ed era localizzata in questa bellissima cittadina tedesca che si chiama Weimar. Qualcuno è mai stato a Weimar di voi? Nessuno? Weimar è una bellissima cittadina tedesca, che è un po' come dire Urbino, un po' come dire Oxford, non so come dire, questa è Weimar. È la città, tra l'altro, in cui c'era il famoso filosofo Kant, che tutti regolavano l'orologio sul suo passaggio, quella è Weimar. E quindi è una cittadina molto di grande tradizione universitaria, è molto curata, un po', insomma, si conosce le cittadine universitarie, un po' così. Dentro questa cittadina c'è questa scuola, che è una scuola del primo Bauhaus, diretta da Van de Velde. Chi è Van de Velde? Van de Velde è il grandissimo architetto dell'Art Nouveau, no? del Jugendstil secondo, cioè di un architetto che vive molto questa tradizione dell'Art Nouveau, quindi grande interesse alla decorazione, grande eleganza, questo mondo, diciamo, sì, di materiali nuovi, ma all'interno di un discorso in qualche modo iperdecorativo, una visione dell'arte come, diciamo, qualcosa di superiore. Quando arrivarono altri del Wertburg che dissero la parola tipizzazione, la nuova architettura deve tipizzare, a lui in altro poi gli si prese un infarto dal dolore terribile, perché era comunque, adesso scherzo, però per darvi l'idea, è, diciamo, un mondo, una cultura legata a quel momento lì. A questa scuola, che era il Bauhaus di Van de Velde, tra l'altro un edificio Liberty molto bello, Liberty, noi lo chiamo Liberty, un edificio Arduo, succede un fatto, cioè succede la guerra e in qualche maniera si decide di cambiare direttore. Van de Velde viene messo in pensione e la direzione di questa scuola prende questo architetto, uno dei diversi allievi del famoso Behrens, un architetto che già aveva fatto due o tre cose interessanti e molto innovative nel campo dell'architettura industriale, cioè aveva fatto degli edifici per l'industria un po' particolari, faceva queste finestre aperte a vetri, queste scale elicoidali nel 14, nel 15, quindi un architetto interessante sicuramente. E a cui danno la direzione di questa scuola. Questo architetto, come voi sapete, si chiama Walter Gropius. Walter Gropius arriva alla direzione di questa scuola, che si trova in questa tradizione di Nice, di arti e mestieri. All'inizio scrive dei programmi un pochettino ambigui, che non si capisce esattamente dove vuole andare a parare. Dopo un paio d'anni mette a fuoco. E mette a fuoco appunto il programma di questo edificio, di questa scuola. Dice, il compito del Bauhaus è quello di fare una progettazione, innanzitutto di tutto quello che poi si chiamerà product design, quindi i mobili, le lampade, gli elementi di arredo, gli elementi tessili, e poi poco dopo anche l'architettura e poi ancora l'urbanistica, tutto questo deve ruotare attorno all'industria. Cioè l'industria deve essere il nostro elemento di rapporto, deve essere il nostro, come dire, destino e deve essere il nostro... Non possiamo più fare a meno di processi industriali, della presenza dell'industria e del fatto che questa nostra nuova progettualità deve essere legata a questo. Per fare questo, cosa fa? Fa una cosa grandiosa. Si becca i migliori in giro. Semplice. Fa shopping e si prende quelli che in qualche maniera sono i migliori nei vari settori in giro. Innanzitutto, e qua c'è da scandalizzarsi per quando pensiamo a dei curriculum nostri, che cosa fa? Si prende gli artisti, prima di tutto. Sono gli artisti che sono la linfa di questo meccanismo. Kandinsky arriva, Klee arrivano al Bauhaus, sono professori del Bauhaus. Anche se, pensate a ragionare quanto interessante questo processo, il suo scopo quasi abbastanza presto è quello di, non immediatamente, ma abbastanza presto si mette a fuoco in questa direzione, ma alcune persone sono persone che proprio si occupano d'arte, sono proprio pittori sostanzialmente, pensate. Dopodiché ovviamente nei vari laboratori chiave inserisce sempre i personaggi più interessanti in quel momento in chiave mitteleuropea, no? Perché è una scuola comunque in cui si parla tedesco e quindi diciamo siamo in quell'area culturale lì, no? Professori che comunque parlano e possono insegnare in tedesco. Nasce questa fucina, che è una fucina in cui l'elaborazione nel laboratorio e quindi la sperimentazione del tessile, la sperimentazione dei metalli, la sperimentazione del legno, eccetera, e con queste linfe culturali forti, determina quello che poi a poco è successo. E cioè la creazione per la prima volta di una serie di ragionamenti insiti nella produzione industriale. La produzione industriale ormai è presa a suo fondamento. Se io faccio una sedia, devo trovare una nuova estetica, dei nuovi materiali, delle nuove forme, delle nuove espressività, affinché quella sedia non sia prodotta dall'artigiano iperspecializzato dell'Art Nouveau, ma deve essere prodotta in serie. Questo è, diciamo, il discorso. Ma dopodiché, questi qua, siamo nei ruggenti anni 20, se voi vedete le foto, le cose del Bauhaus, questi veramente erano un gruppo di giovani professori e studenti estremamente dinamico. Gli anni 20 sono qualcosa di completamente diverso dal prima, è una generazione sopravvissuta a questa enorme carneficina della guerra, e in qualche maniera l'energia che c'è stata negli anni 20 non c'è mai più stata praticamente così forte. Poi immaginate che cosa succede, una musica completamente nuova, queste musiche sincopate, la moda, no? Precedentemente la moda era una moda di tipo praticamente ottocentesco, diventa la moda molto più vicina a noi, linee dritte, squadrate, capelli rasati nel caschetto delle donne, un mondo completamente diverso. Immaginate sto macello dentro Weimar, che mettevano l'orologio con Kanter, cioè dopo un poco questa scuola a Weimar desta scandalo sostanzialmente e praticamente li espellono. Sostanzialmente è questo che è avvenuto, cioè la scuola del Bauhaus sostanzialmente affronta una grandissima crisi, e che è la crisi sostanzialmente di essere espulsa dal centro, cioè perché Weimar è il centro. Per finire dove? Per finire in un campo di patate in Prussia, perché chi è mai andato a Dessau? Qualcuno c'è mai andato a Dessau? Guardate, io ci sono andato nel 93, cioè appena dopo la cosa, era comandato un campo di patate, cioè Dessau è un posto, cioè una cittadina industriale, a bassa densità, non so come descrivere questo paesaggio prussiano. Per noi è un paesaggio, capito, del vuoto, sostanzialmente del vuoto. E quindi in realtà, parlando del programma, questi devono affrontare una grande crisi, perché soltanto il sindaco di Dessau in qualche maniera decide di avere questa struttura per dinamizzare un po' questa cosa, per accoglierli, eccetera. Quindi nasce alla base del programma, che cosa fanno? A questo punto, in quel caso si erano fatti la scuola de Van de Velde, no? In questo caso invece si scrivono loro stessi il programma, perché si fanno un programma, il nuovo edificio nasce su un nuovo programma, nasce su una crisi e nasce in questo nuovo luogo di Dessau. Tutta questa, diciamo, combinazione è dietro a questa vicenda del programma. Quindi, naturalmente, come avviene questo programma? Il programma è il programma che rispecchia questa idea della scuola nuova. Quindi, fatemi vedere le parole, capirai. Allora, loro che fanno? Se voi vedete questa pianta, vedete, questa è una scuola, diciamo, che ha il compito di creare le nuove generazioni di designer e di architetti che conoscono i materiali, conoscono i processi industriali e sono in grado di creare un'estetica dei prodotti per il mondo dell'industria. Questa è la cosa. Quindi, come funziona questo programma specificatamente? Innanzitutto hanno bisogno di quello che è il vero e proprio motore del loro sistema, cioè hanno bisogno dei famosi laboratori, che sono qua, sono messi in questa zona qua, e sono i grandi laboratori, appunto, dei metalli, del ferro, del vetro, cioè adesso non mi ricordo, erano 4-5, del tessile di vario tipo. E i laboratori funzionano in grandi spazi, diciamo, aperti, senza elementi di partizione. Eccoli. Dopodiché, che cosa ci hanno bisogno? Ci hanno bisogno, e questa è la grande idea, questa è una specie di piccola comunità. quindi hanno bisogno degli alloggi degli studenti. Gli alloggi degli studenti sono messi qua, corridoio, scala, case. Quindi naturalmente abbiamo alloggi, abbiamo laboratori, poi abbiamo bisogno di uno spazio multifunzionale che funzioni sia da mensa, sia da teatro, sia da get together, un po', che funziona un po' in tanti modi, diciamo di base in mensa e teatro, diciamo. Ed è questa, questa zona qua. Dopodiché di che ci abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di degli uffici che, diciamo, organizzino questa faccenda e li metteremo qua sul ponte, e poi abbiamo bisogno di delle aule che metteremo qua. Dopodiché le case dei professori sono anch'esse localizzate a 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti dall'edificio, ma si fece la scelta di creare queste case, anche perché tu vai a stare in Africa, non è che vuoi stare proprio in un appartamentino, almeno una casa fammela avere. E quindi, diciamo, le case dei professori avevano uno standard ovviamente più alto, erano delle singole bifamiliari con un pochettino più di agio ovviamente rispetto alle studenti, erano messe, diciamo, in 5-6 posti nelle immediate prossimità, perché questo è un terreno vergine praticamente, sostanzialmente così, lo era ancora quando ci sono andato a vederlo. Quindi nasce questo programma completamente rivoluzionario. D'accordo? È un programma completamente nuovo, non c'era un programma del genere, ed era un programma fortemente, non soltanto che si lega a tutta questa idea dell'anticelebrativo, dei bisogni, delle cose, questo. Quindi demolisce, l'architettura non nasce dal punto di vista del programma per essere celebrativa, ma per essere, diciamo, nella sua grande spirito onnicomprensiva, quindi prende tutto, nel caso specifico questo tautologicamente riguarda un argomento fondamentale, cioè una scuola per l'industria sostanzialmente, è una scuola per la rivoluzione dell'industria, d'accordo? Non per lo Spirito Santo, mi spiego? Ok? Allora, questo per quanto riguarda il programma. Saltiamo in un'altra parola, e quindi la differenza è celebrativo onnicomprensivo. Adesso passiamo a un altro punto. Metodo. Come si fa a fare sta cosa? Nel passato, come facevano? Ve l'ho fatto vedere. Vi ricordate le tavole del Durand che vi avevo fatto vedere? Prima come si faceva? Ma prima non c'era problema. Basta, si andava qua, si tirava uno schemetto e ci si calava dentro le funzioni. Le funzioni erano più o meno sempre quelle, ma si aveva uno schema prefissato. Cioè si aveva una famosa tipologia. Tutta l'architettura precedente, di base rinascimentale, si basa sul concetto di tipologia, certo in aspetti evolutivi, però sostanzialmente ci sono degli schemi prefissati in cui quelle 3-4 funzioni, perché erano 3-4 funzioni celebrative, si calavano dentro, punto. Naturalmente c'ha delle evoluzioni, ma sono evoluzioni molto lente e sostanzialmente, proprio concettualmente, si basa sull'idea di avere uno schema geometrico e distributivo fissato a priori. Lo schema fissato a priori si chiama tipo edilizio. Quindi l'architettura come si faceva? C'hai il tuo tipo, a croce, a doppia croce, a corte, come le pare, o prendo lo piazzo e ci metto dentro le funzioni, all'interno di quella cosa già creata. Andate a vedere la galleria d'arte moderna, per farvi un esempio, per dire che questi concetti permangono, non mica che sto così. Andate a vedere la galleria moderna e voi vedete uno di questi schemi, no? Uno schema a doppia corte, binato a croce, all'interno di quello si organizza il museo, fine, d'accordo? Quindi è uno schema tipologico, è un'organizzazione già sostanzialmente ricreata con poche analogie. Il metodo qui è un metodo, diciamo, completamente diverso. È un metodo che, diciamo, ribalta completamente questo approccio, che invece di partire da una forma predefinita, loro partivano da questi ragionamenti funzionali. Cioè, dicevano, ho capito, aspetta un attimo, che dovremmo fare? Dovremmo fare le aule? Ah sì, dovremmo fare le aule. Allora come le immaginiamo queste aule? come dovrebbero essere fatte? Beh, magari dovrebbero essere, che ne so, prendono luce da due parti, hanno un sistema di scala unica per economizzare, magari possono essere più alte, magari si sviluppano a torre, cominciamo a ragionare, no? Come devono essere queste stanze? Eccole qua. E quindi nasce questo. Dopodiché che cosa ci può interessare? Beh, come deve essere un laboratorio? Beh, deve essere grande, così, eccetera, va bene, allora apriamo, ok, pensiamo così. La cosa bella viene raccontato, Jobs non era un grande disegnatore, mentre alcuni architetti sono degli strepitosi disegnatori, Jobs non era un grande disegnatore, e si racconta come lui avesse progettato questo edificio. Aveva progettato così, ogni sera andava insieme a un disegnatore e parlavano delle funzioni che doveva avere le singole parti, quindi parlavano delle aule, parlavano delle stanze, parlavano degli edifici, eccetera, e pensavano analiticamente, cioè pensavano per pezzi, un processo tipico anche del mondo industriale, pensavano per pezzi, non pensavano per una forma predefinita, come era prima con lo schema tipologico. Loro pensavano per pezzi e ottimizzavano per pezzi, così l'hanno, diciamo, concepita. Un metodo quindi atipologico, non abbiamo uno schema fissato in cui caliamo le funzioni, ma partiamo dalle funzioni per capire come, diciamo, ottimizzarli, con un processo analogo a quello dell'industria. Esattamente col processo analogo, ottimizzazione analitica di parti. Questo funziona uguale, ottimizzazione analitica di parti, e non più uno schema a priori che viene calato lì. E quindi questo è il secondo punto, un metodo, non è un metodo tipologico per calare dentro la forma e le attività, ma un metodo atipologico che parte dalle attività. Altra completa rivoluzione, il secondo, abbiamo visto il programma e stiamo parlando di questo. Costruzione. Come si costruiva l'architettura, diciamo, del paradigma precedente, basato sul Rinascimento? Una era la parola chiave, continuità strutturale. Perché avevi bisogno assolutamente di una continuità strutturale? Perché era sostanzialmente basato sul sistema lapideo. Allora, il sistema lapideo è un sistema che funziona se è continuo, se qualunque momento di discontinuità deve essere molto ben pensato, se no succede il macello. Quindi, diciamo, una struttura continua che parte, deve partire necessariamente da anche da quello che non vedi, dal sottoterra, per elevarsi in continuità più possibile, in genere anche un po' rastremandosi, per ovvie ragioni. Gli elementi di discontinuità notoriamente devono essere pensati con una certa attenzione, innanzitutto con le strutture ad arco, che sono le strutture che creano la continuità anche dal punto di vista strutturale, oppure con sistemi trilitici, ma con grande attenzione, perché ovviamente, come sappiamo, all'interno della struttura lapide i momenti sono abbastanza problematici, l'inserimento di altri materiali pure. Quindi è una continuità, un sistema di continuità che si esplica proprio in questo fatto che sono costruzioni sostanzialmente lapide e che questa continuità parte in realtà dal sottosuolo, dalle fondamenta e vanno fino al tetto, è tutto un insieme di continuità. Invece contemporaneamente Le Corbusier aveva già nel 1914 fatto il suo famoso schema della dominò, no? Che tutti ricordate. Cioè aveva mostrato, no, questo principio che col cemento armato potevi operare per punti riconnessi, ma per punti e non più per continuità lapide, d'accordo? Per punti. Lo stesso sistema è lo stesso sistema che avevamo visto col balloon frame americano, per punti, in cui la continuità viene, diciamo, realizzata non con una continuità strutturale, ma con una continuità di gabbia di forze. È diverso che la continuità data dal materiale, la continuità degli elementi, diciamo, delle strutture a telaio o di altro tipo che voi conoscete per altro verso. Quindi, sostanzialmente, alla continuità dell'elemento lapideo si sostituisce la discontinuità dei sistemi puntiformi, vuoi dell'acciaio, vuoi del cemento armato. E vi pare una cosa così? Una cosa così? Diciamo, vabbè. Da questo sistema, diciamo, di mura, di presenze, di appunto di continuità strutturale, di massa, eccetera, passiamo alla discontinuità. Passiamo alla discontinuità dei sistemi puntiformi. Allora a un certo punto uno ragiona, aspetta un attimo, ma forse le due cose sono collegate. Forse è anche abbastanza logico che un sistema, diciamo, tipologico, uno schema geometrico prefissato si sposi logicamente con la continuità, mentre un sistema, diciamo, molto più libero si sposa con la discontinuità. Giusto? Certo. Tanto è vero che Le Corbusier se spende su tutta questa cosa. I suoi famosi 5 punti in realtà si originano su questa idea dell'indipendenza tra struttura e spazi, no? Vi ricordate la plan libre, uno dei punti di Le Corbusier, la pianta libera. La pianta è, diciamo, indipendente rispetto alla struttura. Prima, ma che ho parlato di indipendente, no? Stanno assolutamente insieme. La funzione, lo spazio e la tipologia sono tutte insieme, è un sistema cogente. In questo caso diventano liberi. Quindi la costruzione è un'altra bella rivoluzione. È anche questa, alla continuità del metodo, la continuità strutturale della costruzione, diciamo, del paradigma precedente che abbiamo detto per intenderci rinascimentale, si sostituisce il suo opposto, da continuo a puntiforme. Questo discorso vale per tutto. Vediamo un altro punto. Programma, l'abbiamo visto, idea di città. Idea di città. Uno dice, ma scusa un attimo, che c'entra l'oggetto architettonico con l'idea di città? Una cosa è fare la città, altra cosa è fare l'architettura, giusto? No. No. Sono dei sistemi, dicendo una parola, come dire, facile per voi da capire, in qualche maniera sono come dire dei sistemi di coerenze successive, è come se l'edificio da un certo punto di vista, da una parte sia un frattale piccolo di una immagine più grande, e dall'altra ogni edificio in qualche maniera immagina dentro se stesso la sua città ideale, a quale città lui appartiene. C'è un rapporto quindi tra architettura e città, che è un rapporto molto interessante e molto complesso, e in qualche maniera l'architettura presuppone un'idea di città e l'idea di città implica un'idea di architettura. Come caspita era l'architettura, la città rinascimentale? Com'era? Com'era? Era chiusa. Era chiusa. Era chiusa. Concetto fondamentale della città del Rinascimento, che andava in continuità sostanzialmente con la città medievale precedente, era l'idea fondamentale che fosse un organismo chiuso. La chiusura della città è il suo elemento costitutivo. Non si dà città se non si danno mura. Le mura rappresentano la forma della città, l'essenza della città, la presenza economica, militare, la sua presenza, la città è chiusa. Come caspita è la città dell'industria? Come volete mai che sia? Eh? Aperta! E siamo a un discorso dialogico da 25 minuti, penso che sarà aperta. Infatti è aperta. La città del mondo industriale è esattamente l'opposto. Strutturalmente è una città aperta, è strutturalmente una città in continua espansione. Questa idea dell'espansione del mondo industriale, della civiltà industriale, della città industriale è connaturata nella sua essenza. perché anche tutto il territorio è in espansione, no? Sono tutte insieme, quindi è aperta, è in continua espansione, sono le strade che guardano all'infinito, no? L'idea della città dell'industria, è inconcepibile la città dell'industria in quanto sistema chiuso, è una città infinita, di fatto, tendenzialmente. L'una è chiusa, l'altra è aperta. E gli edifici, come cazzo la volete che siano? Uguale. L'edificio e l'architettura della città rinascimentale è ovviamente tendenzialmente chiusa su dei perimetri, no? Immaginate il palazzo, no? Immaginate il palazzo che il palazzo, la piazza Farnese, com'è palazzo Farnese? Come sono tutti i palazzi rinascimentali? Sono dei sistemi chiusi, che in qualche, perché sono chiusi? Per mille ragioni e perché introiettano lo stesso modello di appartenenza, cioè alla macro chiusura corrisponde una micro chiusura nella scala dell'edificio, ma sono sistemi chiusi e a loro volta al loro interno stesso ci saranno sempre un succedersi di chiusure progressive anche alla scala ancora più piccola. E questa chiusura anche alla scala dell'edificio è una chiusura simbolica, economica, di potere, eccetera, eccetera, eccetera. E corrisponde a un altro aspetto fondamentale questo, il problema della morfologia urbana. Cioè, come si fanno a farsi i sistemi chiusi? Semplice, si fanno le strade e gli edifici si attestano lungo il perimetro delle strade, giusto? Questa è la maniera di fare, d'accordo? Strade, gli edifici si conformano lungo il perimetro delle strade. Quando il potere è importante, questo potere importante lo reggi dal fatto che invece di attestarsi semplicemente su una strada, riesce a organizzare lo spazio pubblico. Ecco perché Palazzo Farnese è un palazzo, diciamo, di grande potenza economica, simbolica, di una famiglia che ha fatto non so quanti papi, perché quello è in grado anche di conformare lo spazio pubblico, mentre uno di livello inferiore ci si attesta e basta. Invece la grande famiglia crea anche lo spazio pubblico, come per esempio i Doria Pamphili a Piazza Navona, i Farnese a Piazza Farnese, eccetera. Com'è il Bauhaus? Il Bauhaus è aperto. Semplice. Un sistema si adatta alla morfologia urbana, l'altro la nega. La caratteristica prima del Bauhaus è che nega la morfologia urbana. Tanto è vero che, come ben sapete, scavalca la strada. L'edificio non si pone in un lotto, l'edificio si pone in uno spazio concettualmente infinito, e prescinde dalla morfologia statale, tanto è vero che la scavalca con questo famoso, diciamo, ponte. Quindi si pariva in maniera libera in una specie di espansione infinita dell'edificio stesso, indipendentemente dalla morfologia statale. Quindi, di nuovo, l'idea di città chiusa aperta va alla grandissima. Dopodiché, che famo? Che famo? Vi ricordate tutto quello che avevamo detto di Cézanne, dell'autonomizzazione, dei processi analitici, dell'aspetto frammentario comunque di questo nuovo mondo, eccetera, eccetera, eccetera? Tutto quel processo lì non è che è un processo che rimane fermo dentro soltanto la pittura e quell'esperienza lì. Tutto quello che abbiamo cercato di dire la volta scorsa è che in qualche maniera, quando uno acquisisce uno strumento di visione, questo strumento di visione si reifica nell'architettura. Cioè, questa nuova maniera di guardare non è che si esplica soltanto nella pittura, che quello dipinge che ne so, le mele e le bagnanti come se fossero pezzi della macchina. No, una volta che tu hai capito questo, tu hai capito, hai fatto un salto logico, conscio, inconscio, a secondo dei casi, che hai creato delle nuove categorie mentali che aspettano di essere di nuovo reificate nell'architettura, cioè hai bisogno di fare un tipo di architettura diversa, devi fare una diversa architettura rispetto a prima per esprimere queste nuove categorie della visione. Ritorna l'esempio di Brunelleschi. Brunelleschi, quando fa Santo Spirito, fa Santo Spirito in quel modo perché lui ha l'idea della prospettiva in testa e deve fare un'architettura completamente diversa da quella gotica, perché c'ha la prospettiva in testa, deve fare un'architettura in cui la prospettiva si esalti, si incarnifichi, si realizzi, si reifichi. Per cui non può essere neanche compresa senza la prospettiva. Non hai proprio l'elemento di comprensione, in qualche maniera, senza la prospettiva. Allora, a questo punto avviene lo stesso identico processo, mutati su mutanti. Cioè, una volta che le tue categorie della visione sono diventate categorie basate sull'analiticità, basate sull'astrazione, basate sull'antiprospetticità, basate sul dinamismo e basate sul frammentario, tutto il processo che abbiamo descritto precedentemente, e che faccio? Mi metto a fare Santo Spirito di Brunelleschi? E chi l'ho fatto a fare queste nuove categorie? E chi ce l'ho a fare? Le uso per demolire completamente la visione rinascimentale. Fine. Ma perché non ci piace? No, piangiamo ogni volta che la vediamo. Non è il problema che ci piaccia o non ci piaccia. Mi spiego? Non c'entra niente. La ricreiamo per un insieme complesso di fatti, molto complesso, che hanno a che vedere con una miriade di problemi, tutti contemporaneamente. Ma il momento della creazione di una nuova visione, essendo un momento sintetico, so come dire, un momento di grande salto che si opera, diciamo, come dire, cambiare la struttura da lineare a puntiforme, ok, ma cambiare la visione da una visione basata sulla prospettiva, sulla simmetria, sull'equilibrio, eccetera, a una visione basata sul frammentario e sulla cosa, è un bel salticello. Ma è quello che è avvenuto, perché adesso vedremo le foto, esattamente questo che è avvenuto. Quel processo che noi abbiamo individuato, degli impressionisti, a Cézanne, a Picasso, eccetera, che porta tutte queste nuove categorie vanno proprio in vena diretta in questa cosa. Non è possibile pensare a questa nuova, diciamo, figurazione estetica senza tutto quel processo che abbiamo detto. Naturalmente non è solo quello, perché interviene la costruzione, interviene il programma, interviene l'antitipologia, interviene un'idea di città diversa. Ok? E quindi l'espressione da sintetica, figurativa, unitaria, diventa analitica, astratta e frammentaria. E ci diamo una ragione di questa cosa. Il metodo l'abbiamo detto. La visione riprende più o meno questo, e poi ci sono altre cose, molte altre cose, che qua neanche nominiamo. Per esempio, una fondamentale, loro per vendere queste cose, che facevano questo ragionamento, la città chiusa, aperta, un po' il programma sì, potevano parlare del programma e dell'antitipologia, ma sicuramente non facevano nel discorso, per esempio non facevano questo discorso, del discorso, diciamo, estetico-formativo. Se dovevano venderla. Se dovevano venderla, un discorso molto importante che loro facevano è il discorso igienico, che era un fatto molto oggettivo, molto assodato, e cioè la nuova architettura, attenzione ragazzi, è iperigienica. Questa era una specie di grande cosa che consideravano vincente, cioè la vecchia architettura chiusa nei perimetri e nei cortili, con poca luce, poca illuminazione, era un disastro, i bambini si ammalavano dei tisi, era una cosa, la nostra architettura è luminosa, aperta, eccetera, L'igiene era una grande caratteristica vincente. L'altro era quella legata ai materiali. Materiali, appunto, pulibili, levigati, che potevano fare, vuol mettere una pietra porosa, capito, che ci vengono, ci crescono i muschi, che adesso a noi in questa, adesso ci piacciono, no? Però allora erano invece, diciamo, simbolo del passato. Questi morivano dei tisi a pacchi, ragazzi, ma non scherzavo con queste cose, per noi adesso siamo tutti nature. Questi materiali, capito? Umidicci, pieni di problemi, eccetera, puoi mettere con un bel intonaco, capito, allisciato, con un linoleum, con un vetro, quindi queste erano cose su cui ovviamente non mettiamo tra i number one, eccetera. Adesso vediamocela un po' questa architettura e poi arriviamo al punto finale. Allora, questa è la famosa planimetria che credo che derivi dal libro dell'Argan, perché il libro dell'Argan, ripeto, per le generazioni precedenti, era un po', Walter Gropius e la Bauhaus, era importante. Ah, tra parentesi, nel mio libro Architettura e Modernità, che voi leggerete appassionatamente in questi giorni, si dedicano al Bauhaus circa 20 pagine, 20-25 pagine, 25 pagine. Il Kenneth Frampton, che come tutte le persone vicine è il mio nemico, dedica al Bauhaus due righe. Andate a prendere il Kenneth Frampton e vedrete che dedica al Bauhaus due righe. Questo perché? Perché uno c'ha ragione e l'altro è torto? Assolutamente no. Ma perché il problema storiografico è di tipo completamente diverso. Completamente diverso. Argan deve, come dire, mettere il Bauhaus al centro di ogni costruzione storiografica, perché lui cavalca il grande tema del rapporto industria-architettura come orizzonte di liberazione sociale e politico. Frampton non gliene può fregare meno di tutta questa cosa. Frampton invece ha il problema di recuperare anche storiograficamente un tipo di regionalismo critico, quindi un tipo di maniera in cui l'architettura entra sempre in relazione con i contesti e con le storie locali. E quindi del Bauhaus se ne può fregare meno, gli dedica due righe, d'accordo? Saggio gli dedica 25 pagine, perché Saggio è come Argan. Manco per niente, e questo è tutto il problema, non perché a noi interessa il destino glorioso industriale del Bauhaus, ma perché noi lo dobbiamo distruggere, questo è il nostro problema. E non è che lo dobbiamo distruggere perché a noi non ci piace tantissimo, ma lo dobbiamo distruggere. In che senso lo dobbiamo distruggere? Nel senso che tutte queste categorie che vi abbiamo mostrato che sono rivoluzionarie per il Bauhaus rispetto al paradigma precedente, quello dell'architettura rinascimentale, quando noi inseriamo un terzo polo, e cioè l'architettura della rivoluzione informatica e della rivoluzione informatica e sostenibile di oggi, noi ci rendiamo conto che una per una di quelle categorie le dobbiamo modificare radicalmente. Tutte quante. Tutte quante. Quindi, in realtà, questo che è un dittico, no? Cioè, chiusura, aperta, ma qui gli manca una terza, per ogni categoria, gli manca una terza slash. Perché la terza slash è che cosa succede oggi che siamo all'interno di un diverso paradigma, che è quello dell'informazione e dell'informatica. Qua noi diciamo, e questo rimane sempre nel nostro corso, sospeso. In che senso sospeso? Perché questo è il famoso chart. Che cos'è questo? Noi invitiamo voi a scrivere la terza parola qui, e la scriverete progressivamente che studiate, progressivamente che capite, e poi non ve la chiediamo neanche formalmente, cioè se voi la volete fare lo fate, se la volete fare non lo fate. Cioè, a noi ci interessa bene. Allora, se il programma era celebrativo e cerimoniale dell'architettura rinascimentale, se quella dell'architettura industriale era onnicomprensivo, com'è il programma di oggi? Trovateci voi la parola. Se la costruzione era continua, puntiforme, oggi com'è? Se l'idea di città era chiusa, poi diventa aperta, oggi com'è? Scrivere queste cose, e non io che ve lo dico a voi, ma voi che ci riflettete criticamente, è come dire che voi vi create una mappa concettuale della direzione in cui si va. Però ci manca un elemento chiave di tutta questa cosa che noi adesso faremo calare soltanto alla fine, sono le 15:17:53, 17:18:10, ce ne andiamo. Queste sono una serie di immagini che vi fanno vedere questo riprende il programma, questo rimette in gioco alcune visioni, questo vi fa vedere il ponte, questo vi riprende questa idea di città aperta, di questo movimento meccanico, no? Alcuni che vedevano l'edificio dall'alto, nei primi aerei, dicevano, erano come delle eliche che si muovono, no? Questa doppia croce dell'edificio, questa idea del movimento circolare e meccanico è così presente nel mondo, diciamo, in qualche maniera dell'industria, queste sono tutta una serie di cose. L'oggetto frammentario, quello che avevamo detto, questa idea di questa visione che non è più inquadrabile attraverso il telaio prospettico, la logica delle funzioni, una rispondenza interno-esterno che diventa in qualche maniera giocata sul termine dell'oggettività, no? Non è più inquadrata attraverso l'idea dello sguardo contestuale e prospettivo, ma è come se si presentasse oggettivamente a se stessa. Insomma, succedono tutte queste cose. Però, come dire, l'architettura, come molte altre cose, non è fatto soltanto dalla sommatoria degli ingredienti. Gli ingredienti poi stanno insieme, come dire, funzionano insieme quando c'è, secondo me, una cosa che parlo abbastanza nel libro, in qualche maniera un elemento reagente che li fa incollare, che li fa stare insieme, che li rende una storia omogenea, in cui non sono soltanto le parti, il fatto che la costruzione è fatta in quella maniera, il fatto che il programma è fatto in quella maniera, il fatto che l'idea di città è fatta in quella maniera, ma in qualche maniera che li tiene tutti insieme e fa muovere questo tutto insieme da un livello, come dire, dell'elencazione dei fatti a un livello superiore, che in realtà modello sintetico complessivo, appunto, di un livello estetico, e quando noi parliamo di un livello estetico intendiamo dire un livello in qualche maniera superiore. Allora, qual è l'elemento catalizzante che fa questo meccanismo per cui tutte queste cose fanno un salto proprio conoscitivo, estetico? Cioè, qual è il catalizzatore? Noi abbiamo da tempo pensato che è proprio la trasparenza l'elemento che, come dire, muove tutti questi fattori, come dire, da un certo punto li innerva tutti. Possiamo vedere tutti questi punti di vista dal punto di vista della trasparenza. E allo stesso tempo prende tutti questi punti di vista e li porta a livello superiore estetico. In qualche maniera, se non esistesse il concetto della trasparenza, l'architettura del funzionalismo sarebbe soltanto una sommatoria di fattori, come in questo caso, ma è proprio questa idea della trasparenza che la muove a livello superiore. Com'è che la attraversa tutti? Beh, abbastanza semplice. Pensate per esempio soltanto all'idea della costruzione. È chiaro che la costruzione per punti determina grandi superfici vetrate, ed è chiaro che queste grandi superfici vetrate interpretate all'interno della nuova oggettività di questo mondo determina anche un elemento della trasparenza, no? è proprio un fatto che innerva la costruzione. Immaginate il problema che riguarda la visione frammentaria e astratta. E la trasparenza implica come la legge Gropius in questa architettura una visione in qualche maniera per piani simultanei, non per diciamo situazioni incorniciate prospettivamente, ma una compresenza di piani simultanei, un rapporto esterno-esterno diciamo che si gioca sulla fluidità e sulla sovrapposizione, non sull'incorniciatura. Il tema dell'igiene, il tema dell'igiene va, come dire, a braccetto con questo in maniera fortissima. E quindi in qualche maniera è proprio la trasparenza che attraversando tutti gli aspetti però li muove a un livello, come dire, superiore, più alto. Il Bauhaus ha una sua estetica, nasce una estetica anche di quella che deve essere questo paradigma di un'architettura del funzionalismo, un'architettura concepita in sintonia con il mondo industriale. Non è soltanto una conquista, diciamo, parziale di aspetti costruttivi, antitipologici, di metodo, di idea di città, e anche si crea anche appunto un livello più alto sintetico appunto dell'estetica di questo mondo. E quindi e questa noi la vediamo attraverso il concetto di trasparenza e soprattutto il concetto di catalizzatore, no? Esiste qualcosa che funziona in maniera catalizzante e a nostro avviso la trasparenza ha avuto questo ruolo catalizzante nella creazione di questo paradigma, così come probabilmente la prospettiva ha avuto un ruolo catalizzante nel mondo del paradigma, diciamo, rinascimentale. Qual è il ruolo catalizzante dell'architettura che viviamo noi? Noi abbiamo delle idee, ma ne possiamo avere anche diverse. Alcune, ripeto, alcune di queste cose è bene che voi anche le leggiate. Le leggete da un punto di vista storiografico in architettura e modernità, da un approccio più storiografico, da un punto di vista più concettuale legato a questo tipo di approccio, legato fondamentalmente a questo corso, anche nel libro Introduzione alla informatica in architettura. È importante leggerle anche le cose perché acquisite, diciamo, una visione stereoscopica, no? Si radicano più fortemente. Allora, detto questo, abbiamo con questa lezione finito il primo ciclo, il World Wide Web, l'impatto dell'informatica nel mondo e nell'architettura contemporanea. Come sapete, il corso è organizzato in 8 cicli, questo è un pochettino più lungo perché siamo partiti, abbiamo fatto altre cose. Cominciamo dal prossimo ciclo, è quello che riguarda da una parte l'evoluzione del computer come macchina, è abbastanza importante farla, e sposiamo questo al mondo dei raster, il mondo del raster, il mondo del pixel, sia dal punto di vista del software, sia dal punto di vista della mentalità, sia dall'impatto che questo ha avuto anche nella ricerca architettonica, è l'oggetto del prossimo ciclo. Deciderò esattamente quando, ma suppongo, abbiamo detto entro 15 giorni, se ho detto bene, di farvi la lezione molto importante di questo corso, che è la lezione tematica. Ho capito, ma non avevi detto che questo era il corso de Tevere Cavo? D'accordo? Allora, entro 15 giorni deciderò esattamente quando avremo la lezione di capire a poco in quale direzione noi poi lavoriamo operativamente. D'accordo? Allora, entro 15 giorni la faremo e quindi apriamo questa cosa e poi cominciate a lavorare su più piani contemporaneamente. Sono le 18.01, se ci sono domande, non ci sono. Ci sono? No, tecnicamente è tutto chiaro? Allora, lanciatevi in questa grande crisi di Dreamweaver, d'accordo? O del sito web. vi posso assicurare che sarà una piccola media crisi, però ne uscirete molto felici e ne uscirete voi come sono usciti tutti. Però è un salto, è una cosa che dovete fare. Non siete in questo scorso se non avete un sito. È chiaro?